Buongiorno a tutti, questo sabato mattina alle ore 11:40 e qualcosa dagli studi di Radio Città Fucico 103.1 con Vagamondo, la trasmissione a cura di Vag 61, via Paolo Fabbri 110. Oggi parliamo di case, perché è un argomento che tocca tutti, che tocca la nostra quotidianità e che tocca anche l'attualità. Della scorsa settimana sono le notizie di sgomberi, i nuovi sgomberi di case a Bologna. Questa settimana si è occupato uno spazio abitativo a Pisa. Di tutto questo abbiamo deciso di parlare oggi a Vagamondo, con tanti ospiti e tante interviste. Qui accanto a me in conduzione c'è Gennarino.
Ciao a tutti. Sono un po', devo dire, emozionato perché è la prima volta che sono in studio a condurre Vagamondo, ma sicuramente, insomma, tutti mi perdonerete per qualche
defaglianza. Sarai bravissimo, Jenny. E dopo avremo, insomma, un primo punto sarà Bologna, parleremo di Bologna, intervisteremo alcuni occupanti di case di vari collettivi, avremo Damiana per il collettivo Mao e avremo Fabiano per il collettivo Passepartout. Dopodiché parleremo d'Italia toccando un paio di casi emblematici. Roma, l'esperienza del decimo municipio e l'occupazione, sgombero e riassegnazione dell'Angelo Mai. Vi diremo meglio di cosa si tratta più avanti. E poi Pisa, l'esperienza di cui accennavo prima, dell'occupazione di uno spazio socio-abitativo occupato da studenti e da precari. E infine, con il nostro ospite in studio, Alvin, della rete universitaria.
Ciao a tutti.
Parleremo di diritto allo studio e diritto alla casa a Bologna, insomma, cosa significa, che prospettive di lotta ci sono state o ci saranno. Adesso un piccolo stacco musicale, dopo di nuovo in studio e parleremo di Bologna. eccoci di nuovo negli studi di Vagamondo e sulle coltellate di Jimi Hendrix alla chitarra con Red House. Siamo di nuovo qui a parlare di Bologna e diritto alla casa Bologna. Che significa questo? Beh, per chi non lo sapesse, a Bologna dal 2004 ci sono delle case occupate. Chi le occupa e perché, quando e come è andata questa lotta? Beh, proveremo a farvi un piccolo riassunto, perché crediamo sia importante sapere di cosa si parla, prima di sentire dalla viva voce degli occupanti le loro esperienze e le loro prospettive. Le prime occupazioni a Bologna sono cominciate nella primavera del 2004 dalla parte del collettivo Passepartout, un collettivo diciamo vicino agli occupanti del teatro polivalente occupato. E diciamo che queste prime occupazioni della primavera, se sul momento hanno sembrato chiudere o quantomeno non rilanciare subito l'esperienza, in realtà poi nell'autunno del 2004 c'è stata un'altra ondata che ha dato il via ad un anno di intensa lotta e di numerose occupazioni che sono proseguite per tutto l'inverno e la primavera del 2005 e hanno visti protagonisti altri due collettivi di occupanti, MAO, Movimento Autorganizzato Occupanti, e Abitazione. E fino alla primavera del 2005, cosa è successo a Bologna nel 2005, nella primavera del 2005? Beh, è stato eletto un signore, un tale Sergio Cofferati, non so se qualcuno di voi ha mai sentito questo nome, un signore che veniva da un'altra città, che veniva da un'altra istituzione, chiamiamola così, di questo paese, che è la CGIL, il sindacato più grande d'Italia e forse per alcuni non il più simpatico, ma non per tutti. Beh, questo signore è venuto qui a Bologna per fare il sindaco progressista sostanzialmente. Bene, tutte queste case occupate fino a quel momento con un sindaco che progressista non si dichiarava e probabilmente non era, e non erano state sgomberate, erano rimaste lì, dico bene Gennaro?
Dici bene, diciamo che l'elezione di Cofferati nel giugno del 2005 ha radicalmente, diciamo così, cambiato la situazione.
Ha mutato lo scenario del tutto, perché i primi sgomberi hanno cominciato proprio subito dopo l'elezione del caro Sergio. Il caro Sergio è stato eletto il 12 e 13 giugno del 2005 e le prime case sgomberate in via Beroaldo, in via Filippo Beroaldo, nel quartiere di San Donato, sono state sgomberate a luglio del 2005. Un'intera palazzina che è stata sgomberata e che adesso finalmente sta cominciando ad essere demolita. E questo diciamo che ha dato il via ad una lunga stagione di sgomberi e a un braccio di ferro importante, insomma, che ha messo in crisi gli equilibri del potere cittadino, gli equilibri interni alla maggioranza e quindi scontri tra Rifondazione Comunista e il sindaco e la maggioranza di governo, e soprattutto ha portato a tanta gente che aveva occupato a trovarsi in mezzo ad una strada con dei blitz polizieschi spesso violenti, spesso brutali, in particolare gli ultimi, che stanno tentando di risolvere in maniera violenta, come il potere è abituato a fare di solito, la questione abitativa, la questione delle case. E la situazione fondamentalmente è questa, insomma, gli scontri hanno poi portato, e questo c'è da dirlo, che in realtà al momento è stata in parte interpretata come una vittoria, alla dimissioni dell'assessore Amorosi, la principale controparte nella prima fase della lotta per la casa, assessore dei Verdi, ex occupante anche lui, che si è riscoperto non violento e legalitario una volta che ci aveva sotto il culo una poltrona.
In effetti tutta la retorica sulla legalità, sull'ordine legalitario da istituire a Bologna è stata, diciamo così, centrale dentro la retorica politica del signor Cofferati, dello sceriffo di questa città, che alle lotte sociali, alle lotte di riappropriazione, a quelle lotte sociali che hanno attraversato e attraversano ancora oggi questa città, non ha saputo rispondere in altro modo se non appunto con la retorica della legalità. Legalità, ordine e disciplina contro le lotte sociali che sedimentano e diciamo così raccolgono nuovi diritti e nuove conquiste sociali.
Sì, il caro Sergio gli piace sgomberare sostanzialmente, in poche parole. Noi parliamo oggi solo di case, ma in realtà ha sgomberato anche quattro volte i compagni del centro sociale Crash, che adesso sono in via Zanardi, che tra poco avremo in linea. In realtà adesso parleremo con una compagna del collettivo Mao, Damiana, alla quale vorremmo chiedere un po' la sua esperienza. Lei è stata sgomberata martedì scorso, martedì 10, con uno sgombero che ha dato via ad un caso eclatante, perché poi gli occupanti sono andati a chiedere conto all'assessore Merola, putiferio, microfoni, paginone sui giornali. Ma in realtà non ci interessa tanto questo, vorremmo sentire dalla viva voce di Damiana la loro esperienza di collettivo occupante, il loro presente e le prospettive. Ciao Damiana,
ciao, ciao a tutti intanto.
Ciao Damiana, ciao. Dici un po', insomma, com'è andata l'esperienza fino a qui del vostro collettivo, che prospettive avete?
Sì, allora, il Movimento Organizzato Occupanti, MAO, nasce circa 2 anni fa, in realtà a pochi mesi di distanza dalle prime occupazioni di Passepartout. E nasce da una parte per denunciare le politiche abitative del comune. Come ricordavi tu, appunto, fino a quel momento c'era Guazzaroca, anche se in realtà, appunto, come abbiamo visto, la situazione non è molto cambiata col cambio della giunta.
Anzi, forse è peggiorata.
Dall'altra parte, d'altronde, gli occupanti occupano anche per rispondere a quello che è un loro proprio bisogno basilare, come quello della casa, e attraverso una riappropriazione diretta di quella piccola parte in realtà del patrimonio pubblico, il patrimonio comune, che viene lasciata marcire anni, è quello che è il degrado dell'abbandono.
Senti Damiana, scusami se ti interrompo, volevo chiederti un paio di cose anche abbastanza precise per chiarire un po' alcuni equivoci che la stampa ha strumentalmente, probabilmente pensiamo noi, sollevato. Ovvero, primo, è uscito un po' di tempo fa sul Domani un paginone dove si diceva: ah, insomma, i collettivi occupanti raccontano balle, le case sfitte sono poche, e in realtà le stiamo assegnando tutte.
Ovviamente le case sfitte, come diceva a suo sfavore lo stesso presidente dell'ACER, quelle che lui dichiarava come case sfitte sono le case che vengono lasciate sfitte, sarebbero immediatamente disponibili a chi invece ne avrebbe bisogno. A queste vanno aggiunte una serie di case che sarebbero da ristrutturare e che tra l'altro noi come occupanti ci siamo riproposti più di una volta di ristrutturare anche a nostre spese, anche solo in base al principio che una casa è abitabile soprattutto se viene abitata. Ed inoltre questo dato viene sfasato, secondo me, anche dalla diretta esperienza sia degli occupanti che di chi vive nelle case dell'ACER. Infatti se vediamo che quando viene occupata una casa, immediatamente nelle case nei dintorni partono le ristrutturazioni, basta andare in qualsiasi palazzo di ACER della Bolognina, piuttosto che del Pilastro, della Barca, ma ancora anche a San Donato e a San Vitale, per trovare svariate case ancora vuote e case murate. Per avere verifica di questo basta veramente anche solo andare a parlare con gli stessi assegnatari.
Certo. Senti, un'ultima domanda, ti volevo chiedere, si è parlato sempre in questi ultimi giorni di una proposta sventolata dall'assessore Merola con grande rumore anche qui, perché quando i signori loro vogliono parlare trovano tutto lo spazio per farlo. Di un bando per precari, un fantomatico bando per precari. Ecco, vuoi dirci, insomma, voi cosa avete capito di questa proposta?
Allora, noi abbiamo avuto notizie di questo bando per i precari, intanto in seguito alla prima iniziativa, subito dopo lo sgombero di Piazzetta Musi quest'estate, cioè appena si è riattivato un minimo la politica Bologna, si è andati a occupare l'ufficio Casa e da lì abbiamo tenuto un incontro con Merola, che ci ha sbandierato appunto alcune proposte che per noi non sono niente di nuovo, nel senso che sono proposte che noi portiamo avanti dalla nostra stessa nascita, cioè l'inserimento di precari, di migranti, di coloro che non possono garantire un reddito continuativo all'interno del graduatore ACER. Appunto, fino a questo momento un bando generico richiedeva prima di tutto un reddito continuativo annuale che i precari non hanno e un tetto anche minimo di di guadagno per garantire il pagamento dell'affitto alla CER stessa.
Certo.
E appunto Merola sventola come una sua proposta questo famoso bando che sarebbe a tetto zero. Per adesso appunto sembra che la proposta ci sia, ma è rimasta sulle parole,
nel senso che
non c'è ancora niente di scritto, non c'è ancora niente di realmente pubblico e aperto.
Ho capito.
D'altra parte volevo aggiungere una cosa importante: all'interno dello stesso incontro Merola ha anche dichiarato che avrebbe tolto la famosa clausola che esclude gli occupanti dal bando per le assegnazioni di case popolari. Questo lo vediamo comunque ovviamente anche come conseguenza, vittoria di quello che è 2 anni di movimento
Certo.
per la casa.
Questo mi porta a chiederti un'ultima cosa, ti prego di essere rapida perché abbiamo i tempi molto stretti. Ovvero adesso quante case occupate restano e soprattutto quali sono i prossimi appuntamenti, le prossime prospettive di lotta?
Allora, per quanto riguarda il limite al movimento organizzato occupanti, sì, ci sono ancora poco meno di una decina di case. Ovviamente è il numero minimo che abbiamo di case in questo periodo, ma ritorneremo ad occupare, sicuramente si continuerà a occupare finché ci saranno case senza gente e gente senza casa.
Grazie Daniele.
Quindi anche la settimana prossima continueremo a vedere nuove iniziative di resistenza e di rilancio.
Certo, grazie
ciao,
Damiana,
ciao,
ci sentiamo. Ciao. Bene, eccoci qui. Io giusto prima di mandare la musica vorrei ricordare un elemento, giusto per tornare al nostro caro signor Coffe, che nel suo programma ha scritto libertà, giustizia, solidarietà, diritti e doveri, equità, opportunità e responsabilità sociale sono i nostri valori di riferimento per il governo democratico della società. Il diritto alla salute e all'ambiente, alla mobilità, alla casa, diritto alla casa, alle prestazioni sociali, eccetera, 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 sono inalienabili e come tali devono essere considerati esigibili da tutti, trovando il necessario riscontro nell'esercizio dei corrispettivi doveri. Ma
quello che è chiaro è che il diritto alla casa a Bologna non è assolutamente garantito. Il resto sono
occupanti di Bologna che ci parlerà della loro esperienza e delle loro prospettive. A dopo. al panico Bologna, risvegliati, stop al panico. Adesso siamo di nuovo qui, studio 103.1, Radio Città Fucico Vagamondo. Ritorniamo sul tema centrale della nostra trasmissione, diritto alla casa, riappropriazione della casa. Abbiamo in linea Fabiano del collettivo Passepartout. Ciao Fabiano.
Ciao a tutti e a tutte.
Senti, volevamo chiederti, così come abbiamo fatto con Damiana del collettivo MAU, un po', ecco, brevemente, qual è la storia del vostro collettivo intanto?
Allora, niente, 2 anni e mezzo fa un gruppo di precari, migranti e lavoratori nero come me ad esempio hanno deciso che vivere a Bologna era un suicidio, pagando l'affitto, e io pagavo, ti faccio il mio esempio, 220 euro al mese, ero in una doppia di 2 metri per 3 e quindi hanno deciso di occupare le tantissime case vuote che ci sono a Bologna, nel quartiere San Donato principalmente.
Voi siete stati i primi ad aprire la campagna delle occupazioni a Bologna, se non mi sbaglio.
Sì, la prima casa è quella dove si è fatto il presidio ieri mattina, 2 anni e mezzo fa.
Vuoi dirci appunto questo presidio com'è andato?
Ma il presidio direi che è andato benissimo, eravamo 100, non 50 occupanti là sotto, non solo occupanti naturalmente, e poi il dato positivo secondo me è che la gente, signore che vivono vicino a noi, che vivono veramente il problema della casa, che vedono l'appartamento di fronte murato per non, in modo che non sia occupato, hanno parlato, non so se hai seguito il TG ieri, e
sì, infatti eravamo tutti stupiti noi che l'abbiamo visto, da anche perché diciamo che i media, se non sono soliti, ecco, lanciarsi campagne di verità come questa,
contentissimi di come era andato.
Sì, no, infatti è uscita molto bene, ecco. Ma quali sono le prospettive, ecco? Ancora ovviamente il rischio sgombero è, immagino, sia presente.
Certo, cioè io penso sia più che presente e concreto, cioè arriveranno, questo è poco ma sicuro. Ormai la politica del nostro sindaco la conosciamo, se è quello che se decide una cosa, anche se si accorge di aver sbagliato, e penso che ieri, appunto dopo le dichiarazioni delle persone che vivono tutti i giorni con noi, sia stato chiaro che lui sta applicando una politica completamente errata, che è quella del manganello, come dicevate prima. Ma il problema è che lui non torna indietro, secondo noi arriverà la prossima settimana, infatti ci sarà un nuovo presidio in via Libia nelle case di Mao.
Bene, importante esserci tutti.
Certo.
Due parole se vuoi, ecco, sulla questione del famoso bando per precari cui abbiamo chiesto a Damiana.
Guarda, il bando per precari era un falso bando per precari, perché chiedevano un tetto minimo di 13.000 euro. Alcuni di noi ci sono riusciti a partecipare, ti spiego come però, cioè abbiamo creato nuclei praticamente composti da 4 persone, e siamo arrivati a quel tetto di 13.000 euro.
Le 13.000 domande... euro sarebbe il reddito minimo per accedere?
Sì, quindi non è adatto a dei precari. Questo è poco ma sicuro, infatti abbiamo dovuto creare, come si dicevo, dei nuclei di 3-4 persone e abbiamo presentato domanda. Le domande presentate sono state, se non sbaglio, 1780 su 77 alloggi disponibili, e noi siamo arrivati ai 700esimi.
Questo a dire di come il bisogno sia nettamente superiore alle possibilità di questa amministrazione.
Noi tra una decina d'anni avremo la casa praticamente.
Non si sa bene in questi 10 anni che cosa dovrete fare per vivere, forse sotto i ponti, non si sa.
Infatti.
Benissimo, Fabiano, ti ringrazio tantissimo, e insomma rilancio l'appuntamento di via Libia e la lotta per la casa a Bologna che continua.
Ok, io ringrazio invece tutti quelli che c'erano all'iniziativa e tutti quelli che verranno la settimana prossima sotto le case di Mao.
Certo, ciao Fabiano, ciao. Grazie. Ebbene, dopo aver sentito Fabiano, direi che questo nostro questa nostra parte della trasmissione su Bologna può dirsi conclusa, ma la nostra trasmissione non finisce qui. Adesso, dopo aver fatto il punto sulle occupazioni e la lotta per il diritto alla casa a Bologna, passeremo a guardare quello che si muove nel resto d'Italia, perché è importante leggere e capire queste lotte in un quadro come minimo nazionale, capire cosa si muove nel resto d'Italia. E per questo motivo abbiamo deciso di affrontare l'argomento a Roma. Roma è un po' un caso emblematico, a Roma si sono viste delle occupazioni di massa come forse non si sono viste nel resto d'Italia. A Roma Veltroni ha risposto a queste occupazioni apparentemente in maniera diversa da quanto abbia fatto Cofferati, cosa che ha fatto parlare in negativo di un modello Cofferati di governance dello spazio urbano e in positivo di quello veltroniano. Beh, intanto vorremmo vedere e capire quanto questo sia vero e se esiste un'altra faccia della medaglia, come temiamo esista. E di questo ci parlerà Gennarino, ma questo, tutto questo dopo la pubblicità. A dopo. Eccoci di nuovo qui dagli studi di Radio Città Fujiko, frequenza in FM 103.1, Vagamondo ogni sabato mattina dalle 11.30 alle 13. Ci scusiamo con i nostri ascoltatori per il piccolo problema tecnico alla regia, che peraltro si sta comportando in maniera splendida fin qui. Ricordiamo che siamo una redazione nata da poco e siamo in fase sperimentale, ma sono tutti bravissimi. Adesso parliamo, come vi annunciavamo prima dello stacco pubblicitario, parliamo di case a Roma, parliamo dell'esperienza romana. Gennarino, dici un po'.
Sì, senza dubbio, come dire, l'interesse della situazione romana è davvero enorme. In particolare è molto interessante quello che è successo recentemente al decimo municipio. Sostanzialmente i fatti sono questi. Nell'ottobre del 2005, il 24 ottobre del 2005, il presidente del decimo municipio, Sandro Medici, requisisce 15 appartamenti per far fronte all'emergenza abitativa. Insomma, ci troviamo di fronte ad un presidente del municipio che decide di mettere in campo una vera e propria requisizione di appartamenti.
Un esproprio sostanzialmente.
Sì. Esattamente.
Anzi, di quartiere.
Sì, che fa tornare in mente, insomma, certe cose, però insomma, diciamo che Medici decide di requisire questi 15 appartamenti che tra le altre cose sono di proprietà della Trea, che era una società immobiliare. Questi appartamenti vengono requisiti e vengono dati a famiglie, a nuclei familiari di precari che sostanzialmente non avevano una casa. La faccenda poi è andata avanti, nel senso che la Trea ha denunciato Medici per questa requisizione, è stato accusato di abuso d'ufficio, cioè a dire un presidente di municipio non può requisire questi appartamenti che poi erano dei locali inutilizzati. Già nel gennaio 2006 il TAR si è pronunciato respingendo la richiesta di sospensione dei provvedimenti presi da Medici, quindi dal punto di vista della sentenza del TAR c'è stata una prima vittoria di Medici, e infine nel maggio del 2006 Medici è stato completamente prosciolto dall'accusa di abuso d'ufficio. Questa vicenda è sicuramente molto interessante perché quantomeno ci parla, io credo, della possibilità per gli enti locali di utilizzare degli strumenti tecnici amministrativi per far fronte almeno parzialmente al problema della casa, ed è interessante anche perché evidentemente ci mostra una modalità d'azione da parte degli enti locali che sicuramente rispetto al modello, al paradigma cofferatiano, è certamente agli antipodi.
E ci parla forse anche della possibilità appunto di inserirsi in dinamiche che apparentemente sembrano relegate, come dire, ai poteri nazionali, invece dall'ambito locale, quindi la possibilità dal basso di premere sulle realtà istituzionali a noi più prossime per ottenere dei risultati anche, insomma, molto
esattamente
radicali.
Diciamo che in generale apre la questione della governance metropolitana, se così possiamo definirla. A questo proposito abbiamo realizzato una intervista a Sandro Medici che risale a un po' di mesi fa, è un'intervista fatta nel gennaio del 2006.
Ricordiamo dalla nostra splendida Sara, che spero ci stia ascoltando,
che salutiamo e abbracciamo
forte, che ci ha, come dire, fatto da tutto in questo nostro divenire redazione.
Esattamente. E quindi è un'intervista del gennaio 2006 in cui Medici accenna anche alla questione della sentenza del TAR che, ripeto, ha dato ragione a Medici. Direi che possiamo ascoltare l'intervista.
È molto difficile per un amministratore assistere, insomma, a questa tragedia, che sono le persone che vengono buttate fuori di casa. Certo, non si hanno particolari strumenti da utilizzare, insomma, per cercare di contrastare questo fenomeno, per cui uno un po' se li inventa, un po' li va a rintracciare, diciamo, in un patrimonio di norme giuridiche che, diciamo, viene poco usato, insomma, un po' a carico, sì, e per cui sì, questa ordinanza di requisizione mi è servita per sistemare alcune famiglie di anziani soprattutto, o di famiglie che hanno dei malati al loro interno, cioè io non sapevo proprio cosa fare e quindi ho emesso questa ordinanza. Peraltro c'è un problema supplementare, mi pare di capire, in questa vicenda della casa, perché in ogni città esiste una cronicità, diciamo così, di senza casa, di persone che proprio stanno completamente fuori da ogni dinamica economica e quindi a queste persone normalmente le amministrazioni cercano di assicurare un sussidio, un sostegno, eccetera. Però a questa fetta di persone si è aggiunta negli ultimi anni sicuramente quella straniera, cioè gli immigrati che vengono a lavorare e che però tra i tanti problemi forse il più importante che hanno è quello che non trovano un alloggio, ma come se non bastasse si è aggiunto un terzo segmento che sono, chiamiamole così, le famiglie impoverite, cioè quelle normalissime famiglie, nuclei familiari che magari anche con uno, forse a volte anche due stipendi in casa, però non reggono il ritmo del mercato immobiliare che raggiunge ormai delle vette altissime e quindi lascia fuori un sacco di persone, soprattutto quelle che appunto vivono nelle case in affitto.
Il diritto alla casa, perché di questo poi si parla, di un vero e proprio diritto, così come si ha diritto alla salute, è un anello fondamentale, diciamo, per rimanere aggrappati alla rete sociale che permette di non piombare così nel baratro precarietà dei nostri tempi.
Noi abbiamo intanto delle solenni dichiarazioni sui diritti universali, l'ONU, la Comunità Europea, insomma tutti che dicono questa cosa, i governi, il nostro compreso, firma questi trattati e poi non succede nulla, anzi la situazione peggiora. Il rapporto tra avere un alloggio e la propria identità, la propria serenità e sicurezza sociale è fortissimo. A Roma succedono cose anche pesanti, ultimamente tra l'altro la nostra città dal 13° posto è arrivata al 1° posto come numero di sfratti, a testimonianza davvero di un'emergenza, e ci sono persone che reagiscono in maniera estrema. Un pensionato, peraltro anche un uomo non particolarmente anziano, qualche settimana fa si è ucciso, si è buttato dalla finestra. Insomma, questo a segnalare che dietro questo problema ci sono anche dolori profondi, sofferenze.
Ecco, una cosa importante credo da capire è se noi come cittadini in prima persona possiamo fare qualcosa per arginare questo e per spronare ovviamente anche le amministrazioni locali, ma non solo, a prendere delle decisioni drastiche così come avete potuto fare voi a Roma. L'importanza di un movimento locale per cambiare anche politiche nazionali e globali in questo senso, perché noi oggi parliamo di Bologna, Roma, dell'Italia, ma non è un problema che riguarda l'Italia o diciamo il primo mondo, è un problema che riguarda tutti quanti. Si parla di sfratti a Nairobi e quando si parla di sfratti a Nairobi si parla di milioni di persone. Che cosa si può fare per mettere insieme questi livelli e produrre un cambiamento?
Beh, io ritengo che il movimento, la protesta, l'attenzione sociale siano indispensabili in questa battaglia, non soltanto perché ormai abbiamo capito che in tempi di politica globalizzata, cioè dove le decisioni vengono prese chissà dove, poi è la dimensione locale quella che è l'unica in grado a mettere in discussione queste scelte a volte sciagurate, anzi spesso sciagurate. Abbiamo avuto esempi anche recentemente in Italia, dopo Scanzano, l'alta velocità in Val di Susa, per cui i movimenti e soprattutto i movimenti che hanno questo respiro sui territori sono assolutamente decisivi. Poi certo c'è un problema più generale di rimettere in moto programmi per l'edilizia sociale, perché in Italia per esempio sono 15 anni che non si fa più una casa pubblica, i vari ACP, ATER eccetera non sono diventati dei fantasmi, oppure delle agenzie immobiliari che comprano e vendono, e soprattutto non c'è un investimento pubblico. Ora, se le cose vanno come tutti speriamo, cioè che ci sia un governo più democratico rispetto a quello attuale, forse si può ricominciare a discutere di questo. E poi a livello invece di amministrazioni locali io credo che ci sono degli strumenti che possono essere utilizzati. Certo è che la magistratura poi immediatamente scatta. Io vorrei ricordare che ho in corso due procedimenti per questa requisizione, uno al TAR e uno alla Procura di Roma.
Personalmente?
Eh beh sì, perché queste certo. sono comunque le ordinanze le firmo insomma certo. individualmente. Tra l'altro mercoledì ci sarà la prima sentenza del TAR del Lazio, vediamo un po' che succede. Però certo se gli amministratori hanno un sostegno sociale popolare forse si sentono più forti anche per utilizzare questi strumenti.
Bene, abbiamo sentito questa intervista sicuramente interessante, insomma, dove emergono una serie di elementi che rimandano anche alla situazione bolognese, per tornare alla nostra casa, tra virgolette. E, cioè, però, ecco, Roma ha due facce, ha questa faccia che, per quanto ambigua, diciamo, potremmo definire positiva, ma c'è anche un'altra faccia del quale ci parlerà sì. Gennarino, dici?
In effetti, tornando un attimo all'intervista di Medici, una cosa interessante che a mio giudizio diceva è, come dire, che anche quando, anzi soprattutto quando ci sono delle iniziative in questo senso da parte di chi amministra la città, il cuore propulsivo delle conquiste sociali è indubbiamente caratterizzato dalle lotte sociali. Sono le lotte sociali che evidentemente possono porre all'ordine del giorno delle questioni e porre queste questioni anche alle amministrazioni. A proposito di questo, sempre a Roma, è un po' di tempo che, soprattutto nelle ultime settimane, su tutti i giornali locali si parla di questa vicenda dell'Angelo Mai. Di cosa, si tratta?
Una poesia del
vecchio caro Leopardi, esatto. Esattamente. No, qui si tratta non tanto di una poesia, anche se un po' ha a che fare con la poesia, con l'arte, eccetera, eccetera, perché è stato occupato recentemente, nel luglio del 2006, c'è stata questa occupazione di uno stabile da parte di alcune famiglie che avevano l'emergenza abitativa, e da un collettivo sociale che fa attività sociali e artistiche, un collettivo di ragazzi. Hanno occupato questo stabile che in realtà era già destinato alla costruzione di una scuola pubblica. Cosa è successo? Che subito dopo l'occupazione c'è stata una trattativa con l'amministrazione comunale, con Veltroni. Eravamo in quella fase in cui Veltroni vestiva gli abiti di quello che trattava con tutti, che parlava, che non utilizzava la retorica legalizzata.
Esattamente. Ci sentivamo nelle orecchie da più parti.
Esattamente.
Anche dalle nostre parti.
Soprattutto dalle nostre parti. E insomma viene trovato un accordo tra amministrazione e occupanti, siamo ancora nel luglio del 2006, e agli occupanti viene assicurato un nuovo posto. Se non che il colpo di scena.
Badabam.
Colpo di scena, nelle settimane scorse, il 4 di ottobre,
Adesso, molto recente.
Arriva lo sgombero. Anche a Roma, la dinamica sgombero. Arrivano i vigili urbani e insomma fanno quello che devono fare.
Come dice, tutto il mondo è paese.
Tutto il mondo è paese, esattamente.
La salvezza popolare.
E siamo così il posto dallo sgombero. Insomma, c'è stato.
Ha scelto, come dire, di articolare la propria azione in maniera differente sul territorio nazionale.
Ma diciamo che Rifondazione è un partito, come amano dire loro stessi, di lotta e di governo, per cui in quel caso esprimeva
quella parte. Già bifronte, diciamo.
Esattamente. Se non che, insomma, arriva questo sgombero, poi c'è una reazione da parte dei ragazzi. ragazzi sgomberati, a metà giornata addirittura vengono occupati alcuni uffici del Campidoglio, anche lì ci sono dei tafferugli, e poi il 7 c'è una nuova occupazione in piazza San Marco e viene raggiunto finalmente un nuovo accordo con il Comune che ha assicurato nuovamente una nuova sede per i ragazzi dell'Angelo Mai.
Speriamo che non sia assicurata come quella di luglio.
Esattamente, speriamo che non sia...
No, c'è una assicurata, sono le mazzate in tavola.
I manganelli.
Speriamo che...
Esattamente. Insomma, tutta questa vicenda è abbastanza interessante per dire che evidentemente, come dire, uno schema mentale che un po' tutti noi avevamo, rispetto al quale da un lato c'era una governance, quella cofferatiana, che era quella della legalità degli sgomberi e del manganello, e dall'altra parte un modello, come dire, che seppure dal punto di vista del potere, dal punto di vista della governance, leggermente diverso, quello veltroniano, che era quello che tutti immaginavamo e codificavamo come il modello del dialogo, della trattativa. Beh, in realtà, come
gli
dire,
spazi quantomeno di agibilità.
Esatto,
cioè,
gli spazi
anche vengono proprio non concessi ma neanche immaginati.
Esattamente, possibili. Pensa che sui giornali, sul Corriere della Sera del 5 di ottobre c'è questa dichiarazione di Nicolucci, che è segretario dei Democratici di Sinistra del Centro Storico, che ha dichiarato che chiamare i carabinieri, se bisogna liberare uno spazio per farci una scuola, è una cosa di sinistra. Insomma,
un po' come le ruspe, insomma.
Bravo, chiamare le ruspe, far venire le ruspe, è fare un qualcosa di sinistra, e infatti anche sui giornali locali campeggiava un po' questa discussione, ma Roma non è Bologna, ma non è che qua ci sarà una deriva cofferatiana, eccetera eccetera, e la questione soprattutto, diciamo così, sul piano mediatico istituzionale la ponevano Verdi e Rifondazione addirittura a un certo punto ha minacciato di uscire dalla giunta, eccetera eccetera. Comunque, al di là di questo dettaglio, come dire, tutta questa vicenda pone un problema che poi è stata ripresa e discussa anche sui giornali, come dire, sul modello
vicino,
questo modello cofferatiano, l'esportazione del modello cofferatiano.
Insomma,
in qualche
abbiamo
modo
fatto un bel viaggetto che ci ha portato da Bologna a Roma e purtroppo ritorno, perché insomma viene fuori che Bologna è abbastanza centrale come modello per noi. Assolutamente negativo come modello di repressione, di chiusura degli spazi, come dire, come città e spazio di vita immaginato a una sola voce, come modello unico dove qualsiasi possibilità di sperimentazione e di apertura di contrattazione sociale dal basso viene stroncato con la violenza,
certo,
con la violenza che è quella dei manganelli, ma che ricordiamo è anche la violenza delle procure,
certo,
è anche la violenza della coazione che lo Stato fa sulle nostre vite e sulle vite di chi prova a lottare, di chi prova ad aprire nuovi spazi di lotta e di diritti.
E infatti da questo punto di vista c'è da chiedersi se, come dire, piuttosto che rispetto alla questione di Roma, esportazione del modello cofferatiano, non sia più esatto, non sia più giusto parlare di un modello comune che con varie sfumature, diciamo, attraversa in maniera trasversale tutte le componenti del centro-sinistra, di un centro-sinistra istituzionale locale che, come dire, di fatto rispetto all'allargamento dei diritti, rispetto alle lotte sociali, rispetto alle conquiste dei movimenti, risponde in un modo che è univoco, che è uguale, seppure con delle sfumature.
Bene, detto questo, vi diamo un pochino di musica e poi torniamo in studio per parlare ancora una volta d'Italia, per parlare ancora una volta di lotte, e questa volta ci spostiamo a Pisa per parlare dell'esperienza del San Lorenzo occupato. A dopo.
Prima di partire, così ci copriamo il volto. sono come in un sogno, ma se rallento c'è il doppiato sul collo. No, non mollo, ho il sole dentro gli occhi, ho forse riflesso di specchi, la luce quando è tanta baglia come il buio, mi trovo allo sbaraglio, devo tirare fuori il meglio di me, dimmi, io sono pronto ad andare avanti, vuoi seguirmi, in giro per il mondo c'è nascosto il senso, dei modi di vita l'apparenza senza, è il conflitto per la sopravvivenza, questa è la spiegazione, la gabbia è la nazione, prima ci tirano gli avanti, poi ci osservano sbranare, questa è la mia casa, insieme andiamo in giro camminando al centro della strada, questa è la mia casa, il cuore soffia, non verso la porta, non si soffia, che sta testa in volta, questa è la mia casa, questa è la mia casa, ce ne andiamo in giro camminando al centro della strada, questa è la mia casa, il cuore soffia, non verso la porta, non si soffia, che sta testa in volta. La miseria della sana vita quotidiana uccide, la casa esplode, cosa mi succede? Sarò un pazzo, rimpianti tanti forse ma nessun rimorso. Quando do non chiedo il prezzo perché sempre ti terrò, tra le cose più care che ho, derivi per restare come una sorpresa attesa, questa è la mia casa, le sorelle guardano negli occhi, voglio vedere prepotenti diventare umiliati, quante volte devo essere umiliato per capire l'importanza dei confini, la mia panica da me, porta nella notte dove tutti i gatti sono qui. La terra non è ferma, gira, i popoli si spostano, la gente è viva, anche se la deriva muore, oppure affoga, è cosa nota, osserva queste piante, una stupenda miscela di razze e colora, ora scorda la paura e guarda in faccia il vero, in questo viaggio di polarità ognuno scende al suo volo, per non restare con in mano niente, per quanto mi riguarda corro rischio di frequente. Andiamo in giro camminando al centro della strada, questa è la mia casa, il cuore scoppia, non faccio la porta, non c'è solidarietà senza rivolta, questa è la mia casa, questa è la mia casa, ce ne andiamo in giro camminando al centro.
Questa volta ci hanno accompagnato gli Assalti Frontali dall'album Conflitti, album stupendo della metà degli anni 90, grande pezzo. E parliamo di Pisa, parliamo delle lotte per la casa a Pisa. In particolare parliamo di un'esperienza che è quella di un'occupazione che è stata definita socio-abitativa dai suoi occupanti all'inizio, è uno spazio che è stato più volte oggetto di sgomberi, una lotta che è ancora aperta e che ha visto di nuovi sviluppi. Dovremmo avere al telefono Massimiliano del collettivo degli occupanti, ciao.
Ciao a tutti.
Ciao, al quale adesso chiederemo insomma un po' di raccontarci intanto gli ultimi sviluppi della loro lotta. Sappiamo che mercoledì c'è stato una nuova occupazione, è vero?
Sì, abbiamo occupato 3 giorni fa, siamo entrati dentro questo palazzo che è nel pieno centro di Pisa. Il nostro collettivo Università Antagonista ha una storia di occupazioni che ormai va avanti da 3 anni. Abbiamo occupato questo palazzo che si sviluppa su 3 piani per farci uno studentato essenzialmente. Ora, il nostro collettivo si chiama Università Antagonista perché noi la nostra lotta parte essenzialmente dagli studenti, ma nel corso del nostro percorso abbiamo aggregato tanta gente che seppur non fosse studente, insomma, sentiva ugualmente il bisogno di casa. A Pisa le case costano 300 euro, 350 euro una singola, sono dei prezzi insostenibili per la maggior parte delle persone, per questo l'occupazione crediamo che sia uno dei metodi migliori per risolvere con vie alternative questo problema. Abbiamo riempito il posto praticamente.
È uno spazio quindi dove vivrete tutti insieme, insomma, dove gli occupanti vivranno insieme.
Sì, l'abbiamo chiamato spazio socio-abitativo Sciascià in memoria di un nostro compagno. Lo spazio sociale è sempre stata una delle caratteristiche con cui abbiamo voluto sintetizzare non solo il fatto che vogliamo abitarci in un posto, ma che vogliamo viverlo e renderlo aperto alla città. Per questo faremo un circolino abbastanza piccolo, abbastanza gestibile, nel quale faremo un bar, nel quale faremo una biblioteca, e soprattutto un osservatorio sul diritto alla casa, un osservatorio che sia il punto di collegamento fra coloro che hanno bisogno di case e che ci vengono a contattare e tutta quella miriade di case sfitte che sono presenti nel territorio pisano e che noi vogliamo rendere agibili per tutti coloro che ne sentono l'esigenza.
È un'esperienza molto interessante, insomma, quindi voi questo significa socio abitativo, quindi insomma si vivrà e sarà anche uno spazio aperto e dinamico anche rispetto alle nuove prospettive della lotta per la casa. Bene, un'ultima domanda, scusami ma abbiamo i tempi molto molto stretti, siamo in fine trasmissione e volevamo sapere un po', ecco, in sintesi, quali sono state le tappe della lotta. Tu dicevi sono 3 anni che questo collettivo lotta per la casa. E
ormai a Pisa ci conoscono tutti praticamente, perché sanno tutti che siamo il collettivo che occupa le case. Abbiamo cominciato il nostro percorso con lo spazio socioabitativo San Lorenzo. San Lorenzo è stato uno spazio che è durato un anno, ha dato ospitalità a 40 persone, aveva una foresteria, aveva una biblioteca, una sala computer, insomma per un anno è stato un punto di riferimento per tantissimi giovani pisani. Quel posto come questo è di proprietà del Sant'Anna, la scuola d'eccellenza, una delle due scuole d'eccellenza insieme alla normale di Pisa. Dopodiché il nostro percorso è andato avanti puntando il dito sia ai grossi immobiliaristi che anche a Pisa, non solo nelle metropoli, sviluppano le loro magagne. A Pisa c'è un palazzo ex-Enel privatizzato nella più grossa privatizzazione d'Europa del 2001, che adesso è di proprietà di Danilo Coppola, noto amico di Fiorani, Ricucci e altri furbetti del quartiere.
Avete fatto un ottimo lavoro anche di inchiesta, quindi insomma di indagine.
Sì, il nostro lavoro parte tantissimo dall'inchiesta. Abbiamo tentato ovviamente di portare allo scoperto questa grandissima magagna, occupando questo palazzo ripetutamente l'anno scorso.
Bene.
È un palazzo centralissimo sul Lungarno.
Insomma, è un'esperienza interessantissima la vostra, speriamo di tenerci sempre più in contatto e aggiornati sulle prossime, insomma, i prossimi sviluppi del vostro percorso di lotta. Ti ringrazio Massimiliano, ci sentiamo spero presto e in bocca al lupo a te e a tutti i compagni di Pisa. Ciao.
Vi salutano tutti i compagni e le compagne, grazie a voi.
Ciao, ciao. Benissimo, adesso avremo ancora un po' di musica e subito dopo col nostro ospite in studio Alvin della rete universitaria, sull'onda ecco di quanto ci hanno raccontato i compagni di Pisa, parleremo di diritto alla casa e diritto allo studio a Bologna. A dopo.
In the town where I was born lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed unto the sun till we found the sea of green, and we lived beneath the waves in our yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. And our friends are all aboard, many more of them live next door, and the band begins to play. Submarine, yellow submarine, yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. As we live a life of ease, every one of us has all we need. Sky of blue and sea of green in our yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine.
Bene, di nuovo in studio da Vagamondo, siamo con Alvin, in compagnia di Alvin della rete universitaria. Cerchiamo in quest'ultimo pezzo di trasmissione di come dire, declinare il discorso del diritto alla casa e dell'emergenza abitativa dal punto di vista degli studenti che attraversano questa città. Alvin, la rete universitaria tutti questi anni, insomma, si è resa protagonista di battaglie dentro e fuori l'università sul diritto allo studio. Dentro la rivendicazione del diritto allo studio, come sappiamo, c'è evidentemente tutta una critica che voi muovete alla insufficienza degli studentati. Ti chiedo qual è attualmente la situazione a Bologna rispetto al diritto alla casa per gli studenti, rispetto agli studentati in generale.
Ma intanto ciao a tutti. Ma la situazione è abbastanza drammatica, cioè io parto da alcuni dati generali proprio rispetto al numero degli studentati, rispetto al numero degli studenti fuori sede a Bologna. Cioè abbiamo a Bologna più di 40.000 studenti fuori sede e i posti, le strutture, i posti letto garantiti dagli studentati gestiti dall'Ateneo, diciamo dall'ARSUD più propriamente, dall'azienda regionale per il diritto allo studio, sono circa 1.500. Quindi da questo si capisce subito una proporzione che proprio non sta in piedi, cioè neanche il 5% degli studenti fuori sede può avere il diritto al posto nello studentato. Tra l'altro aggiungo un dato secondo me interessante: di questi 40.000 studenti fuori sede, appunto 1.500 saranno i posti degli studentati, circa 20.000 hanno una qualche forma di contratto di affitto in regola. Ce ne sono poi qualche centinaia, ma una parte proprio minima, che ha la casa di proprietà, ovviamente propria o della famiglia, non fa una differenza enorme, ma capite che ne mancano quasi il 50%. Si può stimare un 18-19.000 studenti che hanno un contratto d'affitto in nero. Quindi non solo l'università non li aiuta, non solo devono pagare le cifre enormi che tutti conosciamo bene, basta fare un salto in via Zamboni a guardare i foglietti appesi sui muri degli affitti a Bologna, ma hanno anche un contratto in nero con tutto quello che ciò comporta in termini di mancanza di tutele, di diritti, di garanzie, il poter essere buttati fuori di casa da un giorno all'altro e ovviamente poi andare a incentivare questa forma di mercato nero dell'affitto su cui ci sono speculazioni enormi da parte dei proprietari di case bolognesi. Quindi questo per dare un primo quadro proprio strutturale della situazione.
Bene, un'altra domanda, insomma, volevamo sapere, penso interesserà anche i nostri ascoltatori, come se si è sviluppato una qualche forma anche se embrionale di conflitto attorno agli studentati. Quest'anno, l'anno scorso, ormai quest'anno è appena cominciato.
Sì, guarda, forme di conflitto, di mobilitazione, di lotta sono state proprio ridotte, proprio solo embrionali. Però c'è stato un po' di agitazione, ci sono state alcune assemblee negli studentati l'anno scorso, che noi come collettivo, come rete universitaria abbiamo seguito, abbiamo cercato di appoggiare, abbiamo cercato di dare il nostro contributo, il nostro sostegno, che partivano dalla questione della possibilità di ospitare altre persone nella propria camera negli studentati. Perché è una possibilità che sostanzialmente veniva data, per quanto in modo alla fine abbastanza informale, non è mai stata proprio formalizzata e concessa, ma lo si lasciava fare, e a un certo punto l'anno scorso con un nuovo regolamento dell'ARSUD questa possibilità diventava, cioè c'era una costrizione a chiedere in anticipo le generalità della persona da ospitare, chiedere il permesso, quindi con vari giorni d'anticipo, e pagare 30 euro. Capirete che non si tratta più di ospitalità, cioè 30 euro è un'onesta pensione, non dico un albergo a 4 stelle, però insomma 30 euro una notte è un prezzo ragionevole. Sì. Insomma. E chiaramente gli studenti di alcuni studentati hanno preso molto male questa cosa, hanno iniziato a riunirsi in assemblea e poi da lì a catena sono uscite tutte le altre magagne legate agli studentati bolognesi. Faccio alcuni esempi. Quella questione che noi abbiamo anche denunciato dei condizionatori, cioè l'aria condizionata negli studentati, con un appalto che l'ARSUD ha dato a una ditta privata per oltre 2 milioni di euro per montare l'aria condizionata, ma capirete che oltre alla cifra assurda, ma gli studentati d'estate si svuotano, gli studenti fuori sede tornano a casa, quindi investire una cifra simile per un servizio di cui alla fine gli studenti possono usufruire, diciamo, un paio di mesi all'anno, tra maggio, giugno, massimo settembre, quando proprio fa così caldo, per studentati che poi a luglio-agosto si svuotano, ci è sembrato chiaramente uno spreco rispetto a tutta la situazione di diritto allo studio negato a Bologna, per cui si potevano fare ben altri investimenti. Altra questione è legata alla videosorveglianza, cioè in un paio di studentati hanno iniziato a mettere telecamere all'interno, nei corridoi, nelle terrazze e non dentro le camere, perché questo sarebbe insomma una violazione della privacy proprio eccessiva, ma subito davanti però all'ingresso di ogni singola camera. Si sta creando tra l'altro un po' una situazione, come dire, di studentati di serie A e studentati di serie B, per cui ci sono studentati che costano di più e si parla anche tipo di 180 euro al mese, che insomma meno di quanto costa una casa con l'affitto normale a Bologna, però non è poco, è un po' come la mensa, insomma, 6 euro sono meno come andare al ristorante, però 6 euro al giorno sono sempre 6 euro al giorno. E viceversa, e quindi mettono costi dell'affitto alti, videosorveglianza, un certo tipo di controllo molto più netto in alcuni studentati. Viceversa, altri studentati costano molto meno, non si parla neanche di videosorveglianza, però ci piove dentro. Però le strutture sono fatiscenti. Quindi insomma, anche all'interno di quei 1500 posti si sta iniziando a creare una dinamica per cui alcuni studentati sono destinati a un certo tipo di studenti e altri a un'altra categoria di studenti.
Insomma, ci sono tutta una serie di questioni aperte sulle quali c'è probabilmente da ragionare e da aprire percorsi di conflitto. E questa era la penultima parte della nostra trasmissione di Vagamondo, trasmissione del sabato mattina alle 11.30 e abbiamo l'ultimo stacco musicale e poi l'ultima parte della nostra trasmissione.
Ringraziamo Alvin.
Grazie Alvin di essere stato qui con noi. Ciao. Eccoci di nuovo in studio Vagamondo, Radio Città Fucico 103.1, siamo veramente in chiusura della nostra trasmissione, è il momento oramai consueto degli appuntamenti di VAG 61. E questa sera tutti a VAG per la serata Funky VAG, si balla il funky tra le pareti del VAG 61 di via Paolo Fabbri 110. Si balla il funky con Spino, Iena, Crypto e
Luigi,
non mi scappava il nome, scusatemi. Comunque si balla il funky
e
ci si diverte un sacco, si beve e si sta qui a divertirsi. Venerdì il solito appuntamento CineVag, proiezione pirata e gratuita perché l'accesso al sapere e alla cultura non può essere fatto oggetto di profitto, e quindi manderemo come tutti i venerdì un film che è contemporaneamente in sala, scaricato da internet, downloadato, piratato, a disposizione di tutti. E poi sabato 28, trash party sempre tra le pareti di via Paolo Fabbri 110, sotto il ponte di San Donato. E l'ultimo accenno all'iniziativa che invece si terrà martedì 24, Stop Precarietà Ora. Approfittiamo del fatto che il nostro ospite Alvin non è ancora andato via per chiedergli un po' di cosa si tratta.
Ma si tratta di un'iniziativa pensata in vista della manifestazione del 4 novembre a Roma e anche poi dello sciopero generale del 17 novembre, in cui ci saranno invece iniziative articolate territorialmente, quindi qua presumibilmente corteo regionale, che vuole, come dire, porre in primo piano i temi della precarietà, del lavoro, di tutti i luoghi di lavoro, quindi da quelli tradizionali come le fabbriche, in cui comunque si vanno a insinuare dispositivi di precarizzazione, di individualizzazione del rapporto di lavoro, di esternalizzazione, di flessibilità interna esasperata e quant'altro, e invece poi anche tutte, come dire, le nuove forme di lavoro, i lavori legati alle nuove tecnologie, i lavori stagionali che fanno gli studenti tra un periodo di studio e l'altro e così via. Metteremo a confronto quindi le varie situazioni soggettive di precarietà, ma anche poi le varie risposte a questa situazione, quindi varie forme di lotta, di auto-organizzazione, di conflitto sui luoghi di lavoro a Bologna. Quindi interverranno compagni della Ducati, della Vodafone, interverrà un compagno di Roma, dei call center di Roma, dei Cobas, che ti spiegherà un po' l'esperienza di lotta che è stata a Tesia, ma non solo a Tesia, negli ultimi mesi e negli ultimi anni, quindi esperienze di auto-organizzazione e lotta da quel luogo di lavoro paradigmatico che sono oggi i call center, e poi, per allargare e approfondire il discorso, anche interventi della rete universitaria, dei ricercatori precari, abbiamo invitato anche il coordinamento migranti, per dare insomma un'idea più complessiva della questione della precarietà che attraversa i luoghi di lavoro, sia appunto i nuovi lavori, sia i lavori tradizionali, in cui comunque varie forme di precarizzazione vanno a insinuarsi, ma anche condizioni come quelle degli studenti e dei migranti. Il programma, chiudo subito, prevede, diciamo, dalle 6 come al solito, come ogni martedì, il mercatino biologico, alle 8 cena popolare, anche di autofinanziamento per le spese dello sportello sulla precarietà del VAG, quindi cena popolare sempre con i prodotti biologici, e poi dalle 9 l'iniziativa vera e propria, dibattito, discussione libera.
Benissimo, adesso siamo in conclusione, saluto tutti, ringrazio Luca e Francesca alla regia che ci hanno dato un supporto validissimo, grazie, e ringrazio tutti quelli che ci hanno ascoltato, Sara che spero ci abbia sentito, la ringrazio e la saluto in particolare, e ringrazio Gennaro che ha condotto splendidamente insieme a me questa trasmissione.
Un saluto a tutti anche da parte mia, per me è stato un po' un battesimo di fuoco qui a Vagamondo, però con Jacques al fianco
bravissimo.
È stato tutto più semplice. Ciao
bravissimo.
A tutti.
Ci vediamo tutti quanti questa sera a Funky Vag, ingresso gratuito dalle 22 in poi, si balla il funky con Luigi, Iena, Crypto e Tib, via Paolo Fabbri 110, sotto il ponte di San Donato, da dove vi stiamo trasmettendo. A sabato prossimo, ciao a tutti.
Ciao.